L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme.
E una buona giornata a voi tutti, amici sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS. Con me Claudio Coppini. Buongiorno Claudio, ciao.
Buongiorno,
ben ritrovato. E salutiamo subito anche il primo ospite che abbiamo. Si tratta di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere con noi.
Io mi sento.
Oh, voi. Ecco, benissimo, benissimo. Allora, tra pochissimo avremo con noi anche Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Vogliamo parlare di un tema che, insomma, per la Fondazione Caponnetto è assolutamente centrale, la lotta alla mafia. E vediamo che su certi temi legati alla giustizia ci sono anche delle profonde divisioni anche all'interno della maggioranza di governo, ma quest'oggi forse ci soffermiamo su alcuni aspetti più specifici, per esempio il cosiddetto 41 bis. Sono in diversi a volerlo abolire, a volte viene impropriamente definito come il carcere duro per i mafiosi, quasi evocando una sorta di sistema medievale, insomma, no? Punitivo.
Allora, il 41 bis innanzitutto non va chiamato carcere duro perché non è carcere duro. È semplicemente la possibilità di non comunicare con l'esterno dei boss mafiosi. E questo è bene essere chiari. Il 41 bis, tra l'altro norma voluta in modo molto chiaro e deciso da Antonino Caponnetto, che è anche un'icona dei diritti umani, tanto per essere chiari, ed è una norma inizialmente prevista nella legge Gozzini. La legge Gozzini è una legge che praticamente è famosa per i diritti dei carcerati, quindi quando parlano di carcere duro come 41 bis, per favore, è un luogo comune, non è così. E serve perché una forza dei mafiosi è sempre stata quella di poter comunicare con l'esterno. Ma prima del 41 bis i mafiosi parlavano liberamente, ospitavano donne, bevevano champagne dentro le carceri, e quindi è stato essenziale ed è essenziale tuttora nella lotta contro la mafia. Chi vuole abolire il 41 bis finisce con l'aiutare la mafia.
Tra l'altro, Salvatore Calleri, è successo anche che poi alla fine qualcuno si è rivolto al Tribunale europeo, no? E si rischia a volte, senza essere bene a conoscenza di questi temi così complessi, così profondi, di pensare di tirar fuori un buonismo super partes, ma che nei confronti della mafia e di quella mafia lì è molto pericoloso, vero?
Esatto. Allora, pensiamo anche a Cutolo. Ora subito alcuni a dire, ah, è inumano, è morta al 41 bis. Innanzitutto le cure gli sono state date, come giusto che sia ovviamente, perché anche i peggiori criminali vanno curati. Ed è morto in ospedale, quindi è morto quando gli davano le cure, ed era curatissimo Cutolo. Quindi voglio dire, non è che è contrario ai diritti umani. Se un detenuto al 41 bis ha bisogno dell'ospedale, va in ospedale. Non è che è lasciato morire in carcere. Poi pensiamo un attimo all'omicidio ordinato da Cutolo di quel vice direttore del carcere di Poggio Reale, che perché gli perquisì il carcere fu fatto uccidere. Cioè, ricordiamoci l'efferatezza di determinati reati e la potenza dei boss nelle carceri. Ecco, quindi perché il 41 bis è necessario? Per questi motivi.
Ma è vero che non hanno neanche la televisione, insomma, sono tenuti malissimo, dormano in piedi.
Addirittura in un periodo di Covid sono più sicuri degli altri.
Ecco, devo dire però che coloro che pongono delle obiezioni sul 41 bis sono spesso persone che, insomma, sono ben lontane dalle collusioni mafiose, no? Persone che, penso ai radicali, ma non solo loro, ecco, persone che hanno a cuore, diciamo, il tema dei diritti e di qualunque persona, anche dei criminali. Ora, io vorrei introdurre l'altro ospite, si tratta di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore e soprattutto presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. E su questo tema del 41 bis si sente spesso delle critiche.
Ma io penso che sia sbagliato l'approccio diritti umani sì, diritti umani no. Perché se fosse questo l'approccio, è chiaro che debbono prevalere i diritti umani e quindi il 41 bis andrebbe cancellato. Ma il 41 bis come diceva prima il presidente della Fondazione Caponnetto, non lede i diritti umani, impedisce quello che le organizzazioni mafiose sanno fare bene, cioè diventare i padroni del carcere, controllarlo e soprattutto comunicare con l'esterno. Il 41 bis pensato da Falcone è stato proprio voluto in modo corretto anche sul piano costituzionale, come spesso le sentenze hanno dimostrato, per impedire che i mafiosi, che hanno nell'organizzazione la loro energia e la loro forza, potessero i capi, anche all'interno delle carceri, che non vengono mai sostituiti, stabilire quale appalto truccare, chi uccidere e ad esempio anche quale politico votare. Ecco perché è importante che il 41 bis sia valutato correttamente, sia inquadrato come misura di prevenzione per bloccare questa capacità dei mafiosi e si eviti questo scontro che è sbagliato tra i sostenitori dei diritti umani e quelli che sostengono che la lotta alla mafia debba contenere anche questo importante istituto del 41 bis.
Ecco, ma vi è mai capitato, una domanda rivolgo anche a Salvatore Calleri, di avere, come dire, dei dibattiti, delle discussioni con coloro che sono contrari a questa forma particolare di tutela? E che tipo di incontro, scontro c'è stato, insomma?
Posso rispondere? Sì, a me non è mai capitato per un semplice motivo, perché essendo noi parecchio bravi sul punto non ci chiamano per i confronti. Capito? Perché sanno benissimo che noi li smontiamo e quindi a me non mi chiamano.
Ecco, Giuseppe Lumia, forse meno bravo, non so.
No, io nel passato qualche confronto l'ho avuto, però è chiaro che le ragioni del 41 bis spiegate bene prevalgono su chi è contrario e quindi poi con gli anni questo confronto è venuto meno ed è un errore, perché il confronto è il sale della democrazia, c'è sempre da avviare questo confronto, pronti sempre in qualunque momento a viverlo, naturalmente sapendo che bisogna evitare nel modo più assoluto che le organizzazioni mafiose potessero appunto utilizzare un dibattito onesto, libero, genuino per, diciamo così, fare dei passi in avanti sui loro interessi, che ricordo a tutti il loro interesse è quello di distruggere il doppio binario. Il doppio binario sono tutte quelle norme che abbiamo poi racchiuso nel codice antimafia che aiutano il nostro Stato a non soccombere di fronte alla forza delle mafie.
Allora, noi abbiamo parlato del 41 bis, poi ancora c'è Claudio, voleva porre una domanda. Mi piacerebbe anche introdurre un altro tema nel frattempo, poi rispondete quando volete, e cioè il nuovo governo che ha esplicitamente posto, credo nel dibattito alla Camera o al Senato, non vorrei confondermi, proprio il tema della lotta alla mafia come un impegno preciso del nuovo governo. Ora sentiamo Claudio.
Ma io dico, anche i radicali secondo me sono emerite persone, però quando stiamo parlando di un tema così complesso, no? Stiamo parlando di uno Stato nello Stato, tra l'altro questo è uno Stato che ha 3 milioni da parte di tesoretto, una cifra
miliardi
di euro, e il nostro invece ha un debito opposto, quindi secondo me questo la dice lunga anche su quello che si può fare e quello che non si può fare. Ma quando Giuseppe Lumia dice attenzione perché sennò si prendano in mano il carcere, cioè il carcere che è lì per tenere loro, per gestire la situazione, qualcuno
diventano
forse
i padroni,
anche, cioè diventano i padroni, ma come fa qualcun altro che casomai anche con la buona volontà a entrare in un tema che è veramente addetto ai lavori? Qui stiamo parlando,
però non credo che siano solo i radicali a porre questo problema, ci sono anche
sì, è vero, c'è un ampio spettro oggi che mette in discussione il 41 bis. Molti di queste persone sono in assoluta buona fede. Ma attenzione, bisogna comprendere che il tema della mafia non è un tema che si può affrontare solo il giorno dopo un delitto, il giorno dopo una strage, perché questo è l'errore storico che abbiamo fatto nel nostro paese. Bisogna invece affrontare il tema della mafia il giorno prima, perché le organizzazioni mafiose, anche quando un loro capo va via, ad esempio Riina, come Provenzano, quando i loro capi muoiono, vengono appunto meno, sono in grado di andare avanti perché l'organizzazione è più forte delle loro stessi singoli capi. Allora l'organizzazione va colpita il giorno prima e il 41 bis è uno degli strumenti, insieme alle misure di prevenzione, insieme all'aggressione, al riciclaggio, per fare in modo che l'organizzazione mafiosa non possa in un tempo meno emergenziale rafforzarsi e riorganizzarsi.
Allora, su Repubblica leggiamo oggi: l'Andrangheta in Germania così ha costruito la cupola, una corrispondenza di Tonia Mastrobuoni. Dunque è un tema questo che non è solamente italiano, ma una dimensione europea e mondiale ovviamente. Il modo in cui il governo ha promesso di aggredire questo tema, questo problema, appunto, vi convince?
Per quanto riguarda la Germania, me ne sono occupato in diverse occasioni, sono stato anche lì a dire loro: smettetela col negazionismo o con quell'altro approccio molto insidioso che è il minimalismo. La Germania ha sbagliato da questo punto di vista, e quando mi ricordo si sono aperti gli occhi dopo i fatti di Duisburg, siamo tanti anni fa, allora ecco, la reazione non fu adeguata alla portata della minaccia mafiosa. Io stesso me ne sono occupato, una volta pubblicai la cartina delle presenze di tutte le mafie con le cosche, cioè con i nomi e cognomi sia di Cosa Nostra, sia dell'Andrangheta, sia della Camorra che della stessa Sacra Corona Unita in tutte le città della Germania, e il quadro, vi assicuro, è un quadro sconfortante. Ecco perché l'Europa con un taglio federale deve comprendere che la lotta alle mafie riguarda tutti i paesi, e bisogna condividere le strategie e le norme, quelle che noi abbiamo sperimentato nel nostro paese, per fare in modo che le mafie siano battute in ogni città d'Europa dove si sono insediate.
Quindi questa è la lotta con una dimensione europea, ma per quel che riguarda l'impegno del governo Draghi, sentiamo Salvatore Calleri.
Devo dire due cose. La prima: Draghi ha parlato in modo chiaro che bisogna combattere la mafia, e questa è una cosa positiva. Dopodiché però aspetto segnali concreti. Per esempio, voglio vedere chi nominano come sottosegretari, perché la mia sensazione è che, avendo lasciato la mano ai partiti, come al solito non avremo sottosegretari esperti alla lotta alla mafia, nella lotta alla mafia, e questo per me sarà un segnale negativo. Al momento la persona esperta che c'è in ambito governativo nella lotta contro la mafia è il sottosegretario alla presidenza, che lui ha capacità, anche se non proviene nemmeno lui dal movimento antimafia, però è dotato di capacità. Vedremo dalla nomina dei sottosegretari.
Abbiamo parlato di un'Italia che è un'Italia che presenta tantissime ombre, no? E che giustamente siamo impegnati a contrastare. Però c'è anche un'Italia bella, è quella che in qualche maniera oggi piangiamo, perché è stato colpito un ambasciatore di questa Italia che ci piace nel Congo, fatta di tanti volontari, di tante persone che si spendono per un paese migliore. Da una parte può anche essere, appunto, incoraggiante, anche se poi li scopriamo quando magari è anche troppo tardi, certe cose, certe situazioni che meriterebbero di essere valorizzate. Due parole su questa Italia, perché è solo se c'è questa Italia che potremo battere la mafia. Cosa ne pensate?
Penso che il nostro paese oggi sul tema della lotta alla mafia abbia le competenze, le conoscenze, le personalità per scatenare una guerra senza precedenti e vincerla. Non farla è un errore grave, non farla è imperdonabile. Così anche abbiamo un'Italia straordinaria nel campo della cooperazione internazionale. L'ambasciatore Luca Attanasio era collegato a questo mondo lì in Congo, e in quel mondo stavano producendo dei risultati straordinari. Si stava recando proprio per sostenere un progetto alimentare in una scuola intorno al lago Kivu, dove invece si registrano presenze di tante forze paramilitari che agiscono e che sono in contatto anche in quel conflitto che nel centro d'Africa ancora si produce e che ha bisogno anche lì di un'ONU, di un'Europa diversa, in grado di fare in modo che l'esperienza italiana delle missioni, del mondo del volontariato, dell'associazionismo, che stanno procedendo dei risultati straordinari, siano valorizzati. Senza poi, infine, ritengo che vada anche ricordato Vittorio Iacovacci, il carabiniere di scorta che è stato ucciso insieme all'ambasciatore, e naturalmente anche l'autista Mustafa Milambo, anche lui che è caduto in questo lavoro straordinario. Ho un po' di rammarico, e con questo concludo, che forse andavano scortati meglio, forse dovevano esserci più forze dell'ordine, sì, perché questo lavoro straordinario sociale deve essere sempre protetto, perché le forze in questo momento paramilitari, soprattutto radicalizzate e strumentalmente in qualche occasione, come in quel contesto radicalizzate, scatenano delle reazioni imprevedibili che vanno sempre prevenute, per cui smettiamola anche da questo punto di vista in Italia con il tema delle scorte. Sono necessarie e sono delle risorse spese bene.
Naturalmente, Giuseppe Lumia, quando tu parli di scorte è chiaro che hai un'esperienza anche diretta, sai cosa significa nella tua vita, insomma, no? per prevenire certi problemi, insomma, ecco, quindi...
Sì, anche questo è un tema che dobbiamo recuperare con serietà e con rigore, non dobbiamo cedere alle lusinghe di quel clima che nel nostro paese è stato molto esagerato, che pensava di destrutturare tutto. Le scorte non sono un privilegio, sono invece una garanzia di serietà e di tutela dei diritti umani di chi si espone in Italia contro le mafie e in quei paesi per promuovere il bene dei diritti umani.
Allora, Salvatore Calleri, e con questo concludiamo la nostra trasmissione. Tra l'altro mi chiedo se in un territorio ricchissimo come il Congo sia sorprendente pensare anche a strane situazioni legate alla criminalità, ma insomma, comunque alla criminalità organizzata, intendo dire. Salvatore Calleri, vediamo se ci sente. No, credo che Salvatore non ci sente. E quindi Claudio...
posso dire semplicemente che la fondazione, più volte ho letto dei rapporti molto interessanti dove ci sono i collegamenti tra i gruppi paramilitari, quelli radicalizzati dalla, diciamo così, di impostazione islamica, e le mafie, e hanno dei punti di contatto soprattutto nel grande riciclaggio. Dobbiamo pensare che nel Congo ci sono delle ricchezze infinite, delle risorse naturali straordinarie, eppure le multinazionali, eppure grandi interessi, schiacciano la democrazia di quel territorio, favoriscono le bande armate e tengono i cittadini di quel contesto in condizione di povertà incredibile.
Allora, io credo che abbiamo Salvatore Calleri in questo momento. Un'ultima battuta, Salvatore, se ci senti.
Pronto?
Bene. Sì,
certo. Allora, ieri noi abbiamo fatto un comunicato stampa per quanto riguarda la missione che andiamo a fare in Mali, perché l'Italia sta partecipando a una missione in qualche modo collegata all'Unione Europea in Mali. Il Mali è una zona in cui ci sono i narcojihadisti. Allora, noi in quel comunicato stampa proponiamo che quando si fanno determinate missioni ci sia personale esperto dei ROS, della DIA, dei gruppi interforze, esperti proprio in mafia, perché quelle sono zone in cui le mafie operano. Per esempio, in tutta una zona africana di lingua francese prevale la mafia corsa. Cioè, noi, capito, dobbiamo operare quando si va in alcune zone con massima prudenza e con la massima protezione.
Ecco, naturalmente ci saranno delle indagini, però rimane il fatto che questi non erano senza scorta. Questo è un grande punto interrogativo.
Allora, è gravissimo che non solo devono avere la scorta quando si muovono in contesti tipo il Congo, ma devono avere le blindate di tipo VR10. Costano, ma vanno prese quelle, non quelle inferiori. Perché se ti fanno un attentato te lo fanno con pezzi belli pesanti. Quindi a volte mi sono andato a guardare le ambasciate che mezzi blindati hanno e arrivano al livello VR6, VR7. Il livello deve essere almeno VR9, VR10.
Allora, naturalmente dalle indagini che ci saranno, forse ci sarà qualche elemento di chiarezza in più, ma intanto noi piangiamo adesso una persona, tre persone che non ci sono più e che erano delle belle persone, insomma, però... Ecco, piangiamo un'Italia che ci piace, ma che comunque esiste e resiste. E noi ringraziamo i nostri ospiti, Giuseppe Lumia, Salvatore Calleri. Abbiamo parlato di mafia, ma non solo. E quindi vi ringrazio davvero per la vostra partecipazione. Grazie, a risentirci. A presto.
Grazie, a presto.
L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme.